Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, USA intendono ottenere l'accesso alle risorse energetiche di Venezuela. Hamas, la bandiera palestinese, continuerà a sventolare in tutto il paese. E Hania, Israele vuole dividere l'Aqsa tra musulmani ed ebrei. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì l'11 gennaio 2023. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda l'obiettivo degli Stati Uniti per combattere la Russia. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Conoscere Islam, un programma dedicato proprio alla presentazione della fede islamica. Ed ora, amici, passiamo alle notizie. Durante la visita di Maduro abbiamo avuto colloqui costruttivi a Teheran che hanno portato ad accordi utili per l'espansione delle relazioni tra i due paesi, l'ha detto il presidente iraniano. Ieri Ebrahim Raisi, in un incontro dove ha ricevuto le lettere credenziali del nuovo ambasciatore venezuelano a Teheran, José Rafael Silva Ponte, ha avvertito: oggi lo scopo principale degli Stati Uniti nell'avvicinarsi a Caracas è quello di ottenere l'accesso alle risorse energetiche del paese sudamericano. L'obiettivo degli americani nel ristabilire stretti rapporti con il Venezuela non è dovuto all'amicizia, ma al loro bisogno di risorse energetiche, ha dichiarato Raisi. Silva Ponte, dal canto suo, ha reso noto che la nazione e il governo del Venezuela sono grati per il sostegno del governo e popolo iraniano, aggiungendo che durante la sua missione farà del suo meglio per ampliare e rafforzare la cooperazione economica tra i due paesi. Il portavoce del movimento di resistenza islamica Hamas, Abdel Latif al-Qanu, ha confermato che la bandiera palestinese continuerà a sventolare in tutte le piazze del paese. In un comunicato stampa divulgato lunedì, ripreso dall'Infobal, al-Qanu ha descritto la richiesta del ministro della sicurezza e dell'occupazione, l'estremista Itamar Ben-Gvir, di impedire l'innalzamento della bandiera palestinese nei luoghi pubblici come un comportamento razzista. Ha affermato che le dichiarazioni di Ben Gvir sono un miserabile tentativo che fallirà, proprio come tutti i precedenti tentativi dell'occupazione non sono riusciti a oscurare i simboli dell'identità nazionale palestinese. Al-Ghanou ha sottolineato che la bandiera palestinese è un simbolo della nostra esistenza e del nostro attaccamento alla nostra terra storica e una testimonianza della nostra identità nazionale, dell'unità del nostro popolo e della sua lotta di fronte all'occupazione sionista fascista. L'ispettore generale della polizia di occupazione, Yaqub Shabtai, ha ordinato di impedire l'innalzamento della bandiera palestinese nei luoghi pubblici dopo aver ricevuto ordini diretti da Ben Gvir. Il presidente dell'ufficio di politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un messaggio ai capi dei paesi islamici ha messo in guardia sui piani pericolosi del nuovo governo estremista del regime sionista riguardo alla moschea di Al-Aqsa. In questo messaggio Haniyeh ha chiesto un'azione immediata, costruttiva per salvare la moschea di Al-Aqsa e fermare le invasioni e i piani criminali dei sionisti contro il luogo santo. Il gabinetto del nuovo regime israeliano ha intensificato l'aggressione contro la moschea di Al-Aqsa attraverso gli attacchi del ministro della sicurezza nazionale del regime con scuse politiche e religiose, sottolinea Haniyeh nella sua lettera. Haniyeh ha evidenziato che tali azioni pericolose non dovrebbero essere accettate in nessuna circostanza, aggiungendo che tali azioni provocheranno un altro conflitto in Palestina, le cui conseguenze si estenderebbero all'intera regione. Notando che l'obiettivo dei sionisti è quello di dividere la moschea di Al-Aqsa tra musulmani ed ebrei, Haniyeh ha sottolineato che la nazione palestinese e i combattenti della resistenza, così come l'intera comunità islamica, non permetteranno che una cosa del genere accada. Il campo di Hamas ha affermato, riferendosi ai crimini del nuovo gabinetto sionista, tra cui la continuazione della detenzione dei palestinesi. Emergono nuovi dettagli sul ritrovamento di documenti riservati nell'ex ufficio di Joe Biden presso il Ben Biden Center, un think tank di Washington, quando era professore onorario della University of Pennsylvania tra il 2017 e il 2019. Tra i documenti classificati e scoperti lo scorso novembre ci sarebbero memo dell'intelligence e materiale dei briefing su dossier come l'Ucraina, Iran e Inghilterra, secondo quanto riferito dalla CNN. Non appena i miei legali hanno trovato i documenti all'interno di uno scatolone che si trovava in un armadio, hanno immediatamente avvertito gli archivi nazionali, ha detto Biden. Non so cosa ci sia nei documenti, ha detto ancora Biden, assicurando che insieme ai suoi legali sta cooperando pienamente con le autorità. Il presidente USA si è augurato che la vicenda si concluda il prima possibile. I membri della NATO stanno diminuendo le proprie scorte per fornire aiuti militari all'Ucraina e questa è la cosa giusta da fare perché è in gioco la nostra sicurezza. È quanto ha detto il segretario generale della NATO Stoltenberg, che ieri ha firmato con la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Charles Michel la terza dichiarazione congiunta sulla cooperazione tra UE e NATO. Mi è stato detto dagli alleati che se si deve scegliere tra rispettare tutte le direttive NATO in materia di stock e aiutare l'Ucraina, è più importante aiutare l'Ucraina. Ha aggiunto, sottolineando che si stanno fornendo a Kiev da diversi mesi un livello senza precedenti di forniture militari. La soluzione a lungo termine è quella di produrre di più, ha detto ancora Stoltenberg, spiegando che i ministri della difesa della NATO hanno già preso la decisione politica di aumentare la portata delle stock e che si è già avvertito un avvio di dialogo con l'industria per aumentare la produzione. Il capo del governo di Tokyo è stato ricevuto ieri a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui ha avuto successivamente un pranzo di lavoro durante il quale sono stati approfonditi dossier più scottanti, quali legati alla guerra in Ucraina e alle tensioni nel Pacifico. I due hanno concordato di elevare le relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico e di avviare un meccanismo di consultazioni bilaterali nel formato formato 2 più 2, con la partecipazione dei ministri degli esteri e della difesa, a dare slancio a questa rinnovata cooperazione, secondo quanto spiegato ai giornalisti italiani dello staff al seguito del premier giapponese e soprattutto l'accordo annunciato lo scorso dicembre dai due governi assieme all'Inghilterra per lo sviluppo congiunto del caccia stealth di nuova generazione Tempest, dotato di capacità avventeristiche come il volo senza pilota, l'impiego di armi ipersoniche e energia diretta, l'impiego di stormi di droni e l'elusione dei moderni sistemi radar. Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, accusa gli Stati Uniti di creare gruppi terroristici per raggiungere i propri obiettivi. Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, ha affermato che gli Stati Uniti hanno ritirato frettolosamente le proprie forze dall'Afghanistan in modo da potersi concentrare sull'Ucraina. In un'intervista per IUF Russia, Patrushev ha affermato che la presenza degli Stati Uniti nel paese asiatico non ha contribuito alla lotta al terrorismo, ma ha portato a piani di corruzione per miliardi di dollari, all'impennata della produzione di droga. Si scopre che le ragioni del brusco ritiro degli americani dal paese includevano la necessità di concentrarsi sull'Ucraina, dove a loro avviso il regime fantoccio di Kiev stava preparando con successo un'offensiva contro la Russia, ha detto Patrushev. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Obiettivo USA: spezzare e smembrare Russia. L'Occidente non può rinunciare al senso di sé al centro dell'universo, anche se non più in senso razziale, scrive Alastair Crook. Uno scopo strategico richiederebbe uno scopo unitario che potrebbe essere sinteticamente delineato. Richiederebbe inoltre una convincente chiarezza sui mezzi con cui l'obiettivo sarebbe raggiunto e una visione coerente su come sarebbe effettivamente un risultato positivo. Winston Churchill descrisse l'obiettivo della Seconda Guerra Mondiale come la distruzione della Germania, ma questa era una banalità e nessuna strategia, perché la Germania doveva essere distrutta. Quale interesse ha ottenuto la distruzione di un partner commerciale così importante? E per salvare il sistema commerciale imperiale? Quest'ultimo fallì e la Germania entrò in una profonda recessione. Allora, quale doveva essere il risultato finale? Ad un certo punto, una Germania completamente deindustrializzata e pastorizzata è stata postulata come l'improbabile fine dei giochi. Churchill aveva optato per la retorica e l'ambiguità. Il mondo anglofono oggi è più chiaro di allora sui suoi obiettivi strategici con la sua guerra alla Russia? La sua strategia è davvero quella di distruggere e smembrare la Russia? In caso affermativo, a quale fine preciso, come il salto di qualità alla guerra alla Cina? E in che modo la distruzione della Russia, una grande potenza terrestre, deve essere compiuta dagli stati i cui punti di forza sono principalmente la potenza navale e aerea? E cosa ne sarebbe seguito? Una torre di Babele di staterelli asiatici in contrasto? La distruzione della Germania, ma non una strategia. Alla fine fu la Russia a fare l'intervento decisivo nella seconda guerra. La Gran Bretagna pose fine alla guerra finanziariamente fallita, una dipendenza e un ostaggio di Washington. Allora come oggi c'erano obiettivi confusi e contrastanti.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran Capitale Iraniana, siamo con voi. Come vi abbiamo detto nella puntata precedente, il principio e fondamento della fede religiosa è la fede in Dio e nella sua unicità. Le vie della conoscenza divina sono molteplici, ma si possono riassumere delle seguenti tre: gnosi, filosofia e scienza. Il Corano traccia le forme delle manifestazioni dell'onnipotenza divina che appaiono in ogni più piccola parte dell'universo sensibile e le mostra come testimonianze della creazione dei segni di Dio. L'ordine, l'equilibrio, la misura e il calcolo racchiusi in ogni essere creato sono ragioni probanti che rendono evidente e imprescindibile l'esistenza di un creatore di tale perfezione. Un ordinatore onnipotente, onnisciente, non certo una coincidenza cieca causale di eventi e nemmeno una natura priva di senso e discernimento. La creazione nella visione del mondo coranica è avvenuta nella forma migliore possibile e quindi ogni cosa è buona in sé. La creazione è un complesso adornato nella forma più bella, un prodotto che la mano di Dio eterno e onnipotente ha fabbricato nella maniera migliore. Ogni cosa è stata creata in sé perfetta e la creazione divina non è cosa futile. Nella creazione dell'universo vi sono state sapienza ed un fine e tale complesso non è inutile e vano. Questa meravigliosa struttura è manifestazione di un intelletto eterno ed è dotata di una solidità che deriva dalla sapienza. Ogni particella nella creazione era ed è un segno fra gli infiniti segni della divinità e una prova di quella forza imperiutura. Il Corano per un verso esprime il concetto che le creature divine sono state prodotte nel migliore dei modi, laddove recita: «È colui che ha perfezionato ogni cosa creata». E fa questo attraverso l'uso di molteplici vocaboli quali migliore, ottimo, equilibrio, valore e misura. Da un lato afferma che l'universo creato non è futile e vano e bensì fondato su un disegno preciso e questo esprime per antinomina attraverso vocaboli quali vizio, perversione, fenditura.
Amici, vi ricordiamo che il nostro sito parstoday.com/it.
Nella visione del Sacro Corano, Dio da una parte possiede i più alti attributi di perfezione, dall'altra è scevro di qualsiasi difetto. Il Corano, attraverso parole quali altissimo, magnifico, ci presenta Dio come superiore a qualsiasi umana concezione e ne esprime l'assenza di qualsiasi difetto e imperfezione attraverso parole quali santissimo e glorioso. E sempre secondo il Corano l'universo, pur nella sua grandiosità e bellezza, non testimonia che una minima parte degli attributi divini, essendo segno solo di una parte della magnificenza e bellezza di Dio, della sua infinita purezza e grandezza. Gli attributi di Dio hanno riflesso nelle cose da Lui create ed ogni particella in maniere diverse è testimonianza dell'Altissimo. Gli attributi si dividono in due categorie, attributi di essenza e di sostanza. Nella prima categoria rientra l'attributo di onnisciente, nella seconda quello di creatore. Consideriamo ora due degli attributi di essenza, la sapienza e la potenza divina. Questo mondo in tutta la sua grandezza è testimonianza della sapienza e della forza di Dio. Le biblioteche del mondo, nel loro complesso con milioni di libri riguardanti le più svariate discipline scritte in differenti lingue, documentano e testimoniano la sapienza e la forza divina. Un libro di astronomia testimonianza la sapienza e la forza di Dio nelle galassie. Un libro di anatomia, invece, testimonia la sapienza e la forza di Dio all'interno dell'uomo. In tal senso, il glorioso Corano parla del fatto che il creatore ha dato vita al mondo e colui che è onnisciente e discrimina ogni cosa. Consideriamo sapiente uno specialista in cardiologia perché conosce il corpo umano e le peculiarità del cuore. Allo stesso modo consideriamo sapiente un astronomo perché conosce la distanza, l'orbita e il movimento degli astri. Allora Dio, che ha creato milioni di cuori con la loro perfezione o milioni di astri con la loro grandiosità, non è forse da considerarsi onnisciente? Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto.